passato i problemi principali derivavano dalla mancanza di cibo e dalle condizioni di vita, e tramite lo sviluppo della tecnologia e lo sviluppo materiale questi problemi vengono eliminati, quasi come un rifugio che uno cerca nella tecnologia e nella scienza per eliminare le sofferenze e le miserie fisiche, per esempio progredire dal punto di vista medico e così via, e per vivere più a lungo. Comunque, benché lo sviluppo esteriore materiale preveda molti vantaggi, però la gente ancora soffre. Molte persone soffrono, mente infelice, al punto che si suicidano. Per esempio, in quei posti dove il progresso materiale è più intenso, le persone sono più infelici. Sviluppano dei disturbi mentali, delle malattie mentali, nonostante ci sia questo sviluppo esteriore, anche medico, non solo, per esempio, se noi guardiamo dentro di noi, nella nostra esperienza, quali sono i problemi che sperimentiamo? I problemi fisici e i problemi mentali, questi sono i due fonti principali dei nostri problemi. Quando noi guardiamo di questi due, fisico e mentale, per esempio, noi essendo esseri umani abbiamo un'intelligenza, possiamo pensare. Per esempio, per quanto riguarda gli animali non hanno molta capacità di analisi, per cui si concentrano più su quanto riguarda la felicità e la sofferenza del corpo, ma per noi esseri umani abbiamo l'intelligenza, cioè abbiamo speranze, abbiamo paure, abbiamo tutte queste sono sofferenze che sono mentali, non fisiche. Per cui per quanto riguarda principalmente la scienza medica moderna, adesso si sta interessando, stanno cominciando a capire che la mente gioca un ruolo molto importante. Per esempio, il mondo in generale, l'attitudine degli esseri senzienti, l'etica, la moralità, il comportamento è degenerato, e sulla base di questo ci sono delle grandi sofferenze, per esempio anche in quei posti in cui la scienza, l'educazione sono molto progrediti, anche il progresso materiale, continuamente sorgono problemi nuovi, per esempio in Giappone, anche in Cina. In Cina c'è un grande progresso materiale, sta avvenendo, però c'è tantissima corruzione, c'è tantissima disonestà, tantissimo abuso di potere. E coloro che sono lasciati al di fuori sono isolati, non hanno futuro, non hanno speranze. E questo deriva dalla mancanza di etica, di moralità. Che migliorando, se noi dirigiamo la mente verso il positivo, verso il virtuoso singolarmente, questo aiuta tutta la società. La mente è per cui importante avere una mente pacificata e una mente coraggiosa. Per esempio, anche nel caso di quando siamo malati e prendiamo le medicine, il fatto che il modo in cui avviene la guarigione, la potenza della guarigione non dipende solamente dalle medicine, ma anche dal tipo di attitudine mentale del paziente. esempio coloro che per esempio per coloro che hanno difficoltà nello studio, perché per questa mancanza di attenzione sarebbe molto di beneficio attingere dagli insegnamenti della consapevolezza. Per esempio, per cui è di beneficio avere una situazione in cui le persone possono addestrarsi nella consapevolezza e nell'amore della compassione. Sono stati fatti anche degli esperimenti scientifici in cui sono stati analizzati un gruppo di particolare tipo di persona dal punto di vista fisico prima di praticare meditazione sull'amore, compassione e consapevolezza. Hanno misurato il livello dello stress, il livello della pressione del sangue prima e dopo queste meditazioni, e ci sono delle grosse differenze, per cui queste sono cose quantificabili dal punto di vista scientifico. Per cui una parte di questi scienziati hanno capito benissimo quanto sia importante la mente, quanto sia importante generare fiducia mentale, confidenza, pace mentale per lo sviluppo dell'essere umano. Per cui adesso anche gli scienziati qui, adesso che stiamo entrando nel XXI secolo, stanno porgendo la loro attenzione verso la mente, verso lo sviluppo interiore. Per cui nel secolo passato c'è stato un grande corso allo sviluppo materiale, e adesso qui all'inizio di questo nuovo millennio l'attenzione è sempre più rivolta allo sviluppo interiore. Per cui dal punto di vista dei sistemi religiosi, ci sono sistemi religiosi che sono monoteisti, che credono in un Dio creatore, e quelli che sono atei o che non si richiamano a un Dio creatore. Per esempio nel caso di coloro che delle religioni che credono in un Dio creatore, in un Dio creatore che è pieno di amore, compassione, questo tipo di religioni monoteistiche sono principalmente spinte dalla fede. In cui dal momento che si basa sulla fede non c'è molte spiegazioni su quello che è la mente, eccetera. Allora, poi, coloro, i sistemi religiosi che non si basano sul Dio creatore, fra di loro i principali sono il buddismo e l'induismo. Buddismo e il jainismo, per esempio Buddha Shakyamuni e Mahavira, che sono stati gli iniziatori. E per cui non basandosi su un Dio creatore, si basano sul sistema di causa-effetto, cioè da una causa positiva il risultato è positivo, da una causa negativa il risultato è negativo. Si parla di azioni e loro risultati, di karma, per cui queste due religioni principalmente sono basate sulla teoria del karma. Nel buddismo in più ci sono tantissimi insegnamenti che riguardano la mente, l'analisi della mente. E il buddismo ci insegna come eliminare le sofferenze sulla base della trasformazione mentale. Spiega anche come la liberazione e l'illuminazione si ottiene sulla base della mente, di una trasformazione interiore. Per cui quando si parla di Buddha è uno stato in cui l'essere umano è completamente privo di negatività e ha ottenuto tutte le qualità. E questo è uno stato che si può ottenere. Per cui si insegna che ci sono delle afflizioni mentali che devono essere eliminate, purificate dalla mente, e per fare questo uno usa la mente stessa. E dal momento che abbiamo questa ignoranza fondamentale di quella che è la nostra natura, la natura della mente, abbiamo tutti questi problemi, queste sofferenze. Per eliminarli dobbiamo realizzare quella che è la natura della mente e anche realizzare quelli che sono gli svantaggi e le negatività, degli aspetti negativi di quelli che sono la mente. Sulla base di questi postulati, la presentazione della mente e delle sue funzioni è veramente estesa. Per cui nel buddismo il focus principale è quello sulla mente e sui suoi aspetti. Di questi due si parla di due tipi di mente: la mente grossolana e temporanea e una mente estremamente sottile. Si parla che il significato di Mahamudra, anche nei Sakyapa, si parla di vari livelli grossolani e sottili della mente. Poi ci sono il momento in cui la mente, gli stati mentali della veglia, gli stati mentali del sonno, gli stati mentali del sonno profondo, della morte e così via. Per cui ci sono, vista da questi punti di vista, ci sono tanti livelli grossolani e sottili. Prima Sua Santità ha menzionato come le quattro scuole del buddismo usano differenti nomi per parlare di quello che è la mente grossolana e sottile. Oggigiorno le neuroscienze sono molto interessate a guardare a quello che è la modalità della mente, e per questo si sono rivolti all'Oriente, alle traduzioni orientali, particolarmente al buddismo. Per cui c'è come una nuova corrente di consapevolezza per quanto riguarda lo sviluppo interiore anche nell'ambiente scientifico. E in particolare quelle tradizioni che spiegano la legge di causa effetto del karma. Adesso qui fra di noi, la maggior parte qui sono tibetani, e in passato i tibetani in Tibet non erano consapevoli del mondo al di fuori e siamo come persi nel nostro ambiente protetto. E poi quando siamo arrivati in India, in esilio, abbiamo visto come lo sviluppo tecnologico e materiale era come incredibile in confronto a come vivevamo noi. E a quel punto lì c'è stato come per alcuni uno shock culturale, vedendo questo grande sviluppo esteriore del materiale. Alcuni avevano perfino timore di tirare fuori i loro rosari per recitare mantra. Comunque, invece, ora quello che si scopre è che questa tradizione che noi abbiamo di Dharma, di insegnamento, è qualcosa che è di grandissimo beneficio a tutto il mondo. Il modo in cui il buddismo spiega la mente è completamente unico, è la spiegazione più profonda, più elaborata che si possa trovare per quanto riguarda la mente. Questo per cui nel XXI secolo adesso il buddismo diventa ancora più importante, dal momento che anche per esempio le scienze e la tecnologia stanno scoprendo quanto è importante la mente. esempio, se adesso guardiamo il tipo di sviluppo esteriore che abbiamo, è qualcosa di incredibile. Però ci sono ancora tantissimi conflitti, tantissimo sangue che viene versato. Sono degli storici che dicono che il XX secolo è passato attraverso guerre civili e conflitti. E più di 200 milioni di persone sono morte in 100 anni, e questa è una cosa che è successa solamente nel XX secolo, se guardiamo la storia intera del mondo. Certo, uno può anche dire che la popolazione mondiale cresce, e anche però dal momento che c'è questo sviluppo esteriore così forte, milioni di persone adesso possono essere eliminate, uccise molto facilmente. Per esempio, ci sono queste armi tecnologiche avanzate come le armi nucleari, che hanno un potere distruttivo così devastante. Per cui diciamo che il XX secolo era un po' il secolo delle uccisioni, per quanto riguarda quante persone sono state uccise in 100 anni. Se invece la cosa principale è che dal momento che noi siamo esseri senzienti, siamo completamente sottomessi al potere dell'avversione, del desiderio. Dal momento che siamo sotto il potere di queste afflizioni mentali, così tanti problemi sono successi. Se gli esseri umani non fossero completamente liberi da queste afflizioni mentali, senza questo desiderio di voler conquistare gli altri, allora tutte queste distruzioni non sarebbero accadute. Per cui se non avessimo questo desiderio di essere migliori degli altri, di competizione, questi problemi non sarebbero successi, ci sarebbe pace. Per cui anche oggigiorno, con questo progresso, capiamo anche come tutto quanto è interdipendente. Nel passato le nazioni lontane non avevano relazioni, mentre oggigiorno tutto il mondo intero è interdipendente, le comunicazioni avvengono velocissimamente, e quando qualcosa va male da qualche parte, tutto il resto del mondo ha un effetto negativo. Per cui quanti siamo? Siamo in parecchi miliardi. Se tutti fossimo consapevoli che siamo uguali nel desiderare essere felici e nel desiderare di essere liberi dalla sofferenza, e in questo modo generare anche amore e compassione, allora possiamo sperare in un mondo privo di conflitti, privo di guerre, eccetera. Per esempio, fra coloro che si sono riuniti qua oggi, fra di voi, quanti siete? In 20, 30 mila, 50 mila? Probabilmente fra tutte queste persone ci sarà anche qualcuno che non ha nessun interesse nella pratica religiosa, altri che possono pensare che questa sia solamente una pratica folcloristica. alcuni dicono io sono buddista, altri dicono sono musulmano, sono cristiano, no, sono induista. Per cui adesso non c'è nessuno fra i 6 miliardi di esseri umani di questo mondo che vogliono soffrire, che vogliono problemi, tutti vogliono essere felici, uguali. Ci ignoriamo i nostri bisogni perché siamo presi da grande attaccamento e avversione. Per cui ci sono molte persone nel mondo che stanno discutendo la felicità e le sue cause, lo sviluppo dell'amore e della compassione. Anch'io ho partecipato a molte conferenze. Sono delle persone che sono specializzate in questi soggetti di felicità mentale, di problemi mentali, e ho partecipato a questi convegni. Per cui dicono che in generale in società i problemi in società e anche per quanto riguarda specialmente le generazioni giovani, quando le famiglie prive di amore, dove la gente si suicida, che portano molti problemi, per cui questi problemi vengono discussi, evidenziati in queste conferenze. Per cui se guarda intorno, in tutto il mondo, tutti quanti lo riescono a capire ora che c'è un grande bisogno di amore e compassione. Per cui, visto che tutti... è estremamente importante dal momento che vogliamo essere felici e liberi dalla sofferenza, per ottenere questo risultato non concentrarsi esclusivamente sul sviluppo esteriore, ma guardandosi dentro e cercando di sviluppare la mente. Questo è molto chiaro, questa cosa. Per cui sia che siano persone che praticano religioso o no, tutti uguali siamo nel desiderare essere felici, nel non volere sofferenza. Per cui se noi la cosa principale abbiamo capito anche che non deriva da fuori ma viene da dentro, l'attitudine mentale, per cui è bene avere un'attitudine mentale sincera, positiva, senza voler ingannare gli altri, sempre cercando di avere un'attitudine positiva, aperta verso gli altri. E in questo modo ci presentiamo alle persone come persone sincere, le persone avranno fiducia in noi e avremo molti amici. Se invece approcciamo sempre le persone con l'inganno, la cattiveria, allora non avremo la fiducia della gente e non avremo neanche amici. Per cui queste cose sono estremamente positive anche per quanto riguarda fra le grandi comunità e anche nella famiglia, anche quelli che hanno pochi mezzi, però coloro che posseggono, anche se sono poveri, ma posseggono una mente positiva, una mente pacifica, di amore, di compassione, ci sarà felicità, ci sarà confidenza, ci sarà coraggio, ci sarà soddisfazione. E per questo uno deve compiere questo lavoro da se stesso. se non, invece di essere sinceri con gli altri, li inganniamo, allora avremo noi stessi, genereremo delle paure, degli inganni. Nel 1973 sono andato in Inghilterra e quando ho fatto il mio primo giro in Europa, e un giorno in Inghilterra c'era un evento in cui c'era c'è stato un incontro in cui c'era anche un signore inglese molto anziano durante questa cerimonia del tè, questo. E questa persona ha tirato su la sua tazza del tè e mi ha detto che di essere sorpreso da me, dalla mia presenza. E la ragione perché io dicevo sempre non lo so, I don't know, mentre invece gli inglesi non dicono mai così. Io cercavo solamente di essere onesto e sincero. Quando qualcosa non sapevo qualcosa, lo devo dire, non lo so. Per cui quando sei molto onesto, non avrei neanche paura di aver detto il falso, di ipocrisia, perché sei sincero. Per esempio, quando Obama è andato in Cina, il presidente cinese ha incontrato il presidente cinese e poi non c'è stata nessuna sessione di domande e risposte. La ragione è perché i cinesi non sono onesti, e se lasciano che le persone facciano domande, hanno paura che la loro vera faccia venga rivelata. Per cui l'ipocrisia nella società umana, anche se sembra a alcuni individui che porti beneficio, in realtà porta solo confusione. Per cui se sei sincero e tranquillo, sarai pacificato e sarai felice. Altrimenti c'è una reazione a catena di competitività, di gelosia, che vi rende infelici. Dunque vado con qualunque persona incontro, posso io sempre considerare gli altri più bravi di me, e posso io sempre considerare me stesso inferiore. Sviluppate questa attitudine, avrete felicità mentale. Per cui il messaggio della religione, del buddismo, non è qualcosa che è solamente di beneficio per le vite future, ma di un beneficio immediato, vi migliora la vita immediatamente. Gli amici, eccetera, non si comprano col progresso materiale o dai soldi, eccetera. Non solo, se siamo così sempre attaccati alle nostre fortune, alle nostre ricchezze, avremo dei problemi anche quando moriamo, ci porteremo dietro il pensiero a chi andranno questi soldi, queste fortune. Per cui questo tipo di pratica di trasformazione mentale è di beneficio immediato in questa vita. Per quanto riguarda gli esseri umani, hanno la caratteristica di poter coltivare amore e compassione. Questo è un consiglio che do sempre, dovunque vado. E amore e compassione, che cosa sono? Sono delle qualità mentali che non possono essere comprate, non importa con quanta ricchezza, con quanto potere. non puoi andare alla mall, ai supermercati, nelle grandi città, se vai in giro e cerchi e chiedi vorrei comprare dell'amore, della compassione, pensano che siete matti. Non puoi neanche andare dal dottore e dirgli: per piacere fammi un'iniezione di amore e compassione. Per cui la felicità mentale, la pace è radicata nell'amore e della compassione. Questo amore e compassione deve essere sviluppato da uno sforzo personale, da se stessi. Per cui arriviamo al punto a capire che adesso, che siamo nel XXI secolo, la cosa più importante è trarre da questi insegnamenti religiosi quello che è l'insegnamento della trasformazione, dello sviluppo mentale. Ora, in Amritsa c'è stata una riunione di interreligiosa in cui io ho partecipato, e qualcuno mi ha detto che tutte le religioni devono rispondere a tre domande. Quali sono queste tre domande? Che cos'è il sé? Che cos'è il sé? La prima. E se il sé ha un inizio e una fine? E la terza, ok, la prima era se il sé esiste o no, se ha un inizio, e la terza è se ha una fine. Queste sono tre domande che le religioni devono riuscire a rispondere. Io queste cose le ho dette già molte volte, mi dispiace se alcuni di voi le avete sentite così tante volte da me. Però per quanto riguarda la prima domanda, che cos'è il sé? Dunque, qui ci sono due risposte diverse. Da una parte c'è questo sé come separato, come un'entità diversa, separata dagli aggregati psicofisici, corpo e mente, un sé indipendente, diverso dal corpo e dalla mente. Buddha ha spiegato questo sé. Per cui, parlando di questo sé, come un sé che ha potere sul corpo e sulla mente, questo non è che è una visione perversa, sbagliata considerare un sé padrone degli aggregati, e anche che dal momento che gli aggregati sono vuoti di esistenza intrinseca non c'è questo sé. Ora, che non ci sia questo sé non vuol dire che il sé non esiste completamente, ma che questo sé esiste come sola imputazione, designazione, designato, nominato, esclusivamente nominato e non separato dagli aggregati. Per cui si parla di mancanza di sé in questo contesto. Questa domanda del sé a questa domanda del sé ci sono molte religioni, non solo il buddismo, che ha delle risposte. Sono alcuni che considerano un sé come autosufficiente, indipendente. Per cui anche la differenza fra le tradizioni buddiste e non buddiste può essere fatta dal punto di vista di come viene analizzato il sé o no. Nelle religioni monoteistiche credono in un inizio. Quando si parla se il sé ha un inizio o no, loro credono in un inizio. fra queste religioni ci sono delle tradizioni che dicono che questa vita è stata creata da Dio, la vita stessa è creata da Dio, altri invece dicono che all'inizio è stato creato da, l'inizio è stato creato da Dio, ma che dopo ci sono reincarnazioni e rinascite. Il buddismo che cosa dice? Il buddismo e anche il jainismo parlano di un sé che non ha inizio. Per esempio, ieri l'altro ero in un posto santo, sacro per i jainisti. Ci sono stati molti grandi eruditi, studiosi e insegnanti della tradizione jainista che anche mantenevano il celibato. E i jainisti considerano il continuum mentale come non avere un inizio. La mente è generata, sorge, è creata da cause e condizioni. Per cui, se consideriamo la questione dell'inizio e dell'inizio o non inizio, ci sono tradizioni che asseriscono un inizio, altre come il buddismo e il jainismo che dicono che non c'è questo inizio. Poi, per quanto riguarda la terza domanda, se c'è una fine del sé, nella tradizione filosofica inferiore del buddismo, i Vaibhashika, loro dicono che quando un essere diventa un arhat, un superiore, senza rimanenza, che in quel momento la liberazione della mente completamente svanisce, si ferma, non esiste più. La scuola filosofica come iniziale del buddismo, ma in generale tutte le scuole filosofiche buddiste asseriscono che non c'è un inizio per la mente e non c'è una fine. E che c'è un solo veicolo alla fine che porta all'illuminazione e che porta all'ottenimento di quelli che sono i quattro corpi supremi del Buddha. Anche in tradizione jainista dicono che una volta che si eliminano tutte le negatività mentali uno ottiene lo stato di Mahavira, così come i buddhisti che dicono che tramite la purificazione di tutte le negatività mentali uno ottiene lo stato di Buddha. E i jainisti sono molto orgogliosi di essere così vicini, simili al buddismo. Per coloro che invece credono in un Dio creatore, Non sono certo, devo fare delle domande per sapere precisamente che cosa pensano quando una persona muore e per esempio va in paradiso, come fanno a vivere per sempre felici, oppure una volta che sono rinati in paradiso, poi anche quella vita paradisiaca finirà. Devo farla questa domanda, perché non lo so. Una volta ho incontrato un praticante cristiano che indossava vestiti indù. Gli ho chiesto: c'è contraddizione nell'asserire le vite passate e future e anche l'esistenza del Dio creatore? Lui disse sì, che noi non crediamo in vite passate e future e che la vita è creata dal Dio, questa vita così come è creata. Per noi, quando noi buddisti pensiamo a Buddha Shakyamuni, magari a volte pensiamo che è qualcosa al di fuori di noi, molto distante, anche nelle varie tradizioni buddiste tibetane, il praticante può sentirsi più vicino a una tradizione o un'altra, queste sono cose che succedono. 2500 anni sono un tempo lungo per noi. Così per i cristiani, quando pensano al Dio creatore e pensano che questa stessa vita è stata creata da Lui, si sentono vicino al loro Dio, e più si sentono mentalmente vicini al loro Dio, proprio perché è il creatore di questa loro stessa vita, e questo Dio che ha un amore infinito, anche loro in questo modo diventano più compassionevoli, più amorevoli verso gli altri. A volte scherzo dicendo che il buddismo allora è stato creato da Dio, da Buddha. Per cui io dico queste cose per promuovere il rispetto verso tutte le altre tradizioni religiose. Sono anche dei musulmani che praticano veramente bene e mi hanno detto che colui che crede, che pratica l'Islam, deve anche essere qualcuno che pratica l'amore e la compassione verso tutti gli esseri senzienti, perché sono tutti creati ugualmente da Allah. Per cui se veramente le persone praticassero sinceramente le loro proprie tradizioni religiose, ci sarebbe un grande beneficio. Per tutte queste ragioni io rispetto tutte le tradizioni religiose. Certo, non possiamo pensare di avere tutto il mondo diventare buddista. Anche Buddha non è stato in grado di convertire al buddismo tutti, neanche Nagarjuna è riuscito. Per cui, sia che l'accettiamo o no, dobbiamo sempre considerare che ci sono delle altre religioni anche, non solo il buddismo, e che tutte queste religioni sono di beneficio ai loro individui, agli individui in cui sono indirizzate, per esempio l'ebraismo, l'Islam. E quando i veri praticanti di queste religioni diventano molto speciali, si distinguono dagli altri. Una volta ero in Spagna, un po' di anni fa, ho incontrato una piccola comunità di praticanti, di meditatori cristiani, che sono venuti ad incontrarmi. In quel momento io ero ospite in questo monastero e mi hanno detto che erano lì e stavano meditando da un po' di anni, utilizzando solamente del cibo molto povero e semplice. Quando l'ho incontrato gli ho detto: ho saputo che hai meditato per 5 anni, gli ho chiesto cosa hai meditato e lui mi disse che aveva meditato sull'amore. E quando diceva questa cosa, anche i suoi occhi apparivano diversi. Per cui è una persona con una profonda trasformazione. Anche fra di noi, praticanti buddisti, è è raro trovare qualcuno che medita per 5 anni solamente sull'amore o sulla compassione. Sì, moltissimi meditano, recitano i mantra perché è una cosa facile. Però questa persona mi disse che meditava sull'amore. 5 anni. Quando l'ho guardato, ho visto che non era un ipocrita, era sincero. Questa è veramente una persona povera. E anche non parlava bene l'inglese, il mio inglese era meglio, per cui mi sentivo confidente di parlare con lui. Anche per esempio quando Madre Teresa è veramente un essere incredibile, quello che ha fatto per i destituiti, per i poveri. Proprio come nelle preghiere che noi facciamo, di dedica. Ok, non sentite niente? Si sente? Qua sembra che sia saltato qualcosa. L'inglese. Sembra che sia saltata la traduzione inglese. Cosa è successo? C'è stato forse una mancanza di correnti. Comunque metto in stand-by adesso. Sembra che ci fosse un problema a una delle porte UBS del computer. Allora, per quanto riguarda Madre Teresa e degli altri praticanti cristiani che si occupano del beneficio degli altri, hanno veramente un'attitudine veramente speciale. Per esempio, guardate un po' come i praticanti cristiani si adoperano a aiutare le società in difficoltà, i poveri. Per esempio anche a Mungod, in tutti i villaggi, nei villaggi mettono dei piccoli ospedali, le scuole, eccetera. Quelle sono veramente attività di grande beneficio. Sembra che non sentano bene. Ok. che... ci sono alcuni che credono, che anche se credono in un Dio creatore, sono completamente dedicati agli altri. Si dedicano, che considerano che la pratica migliore sia quello di aiutare coloro che sono bisognosi. In questo modo, dunque, anche se ci sono delle differenze nella vastità di amore, di compassione, di profondità, queste attività sono portate avanti grazie a un certo livello di amore e compassione che possiedono questa gente, per cui questo certo livello di amore e compassione preclude una trasformazione interiore anche. Allora, per quanto riguarda nel buddismo, ci sono molti che dicono che Buddha Shakyamuni ha insegnato principalmente i suoi insegnamenti in Pali, che era poi una lingua popolare, anche quanto riguarda per esempio i tre Pitaka, le basche della moralità, della concentrazione, della saggezza. Per cui gli insegnamenti principalmente Buddha li ha insegnati in Pali, non in sanscrito. Poi in seguito anche i tre Pitaka sono stati composti in Pali. Poi in altri posti, come il Picco della Voltoia e così via, dove erano presenti degli discepoli speciali, ha probabilmente insegnato quella perfezione della saggezza e così via in sanscrito. Per esempio, in questi insegnamenti che sono stati dati, per esempio, l'insegnamento della perfezione, saggezza e così via, i principali che erano lì, i principali discepoli erano Manjushri e così via, nell'aspetto da Bodhisattva, per cui è chiaro che quei discepoli erano dei discepoli speciali in generale. Qui c'è una trasmissione di insegnamenti in sanscrito, una in Pali. E poi nell'università monastica di Takshila, dove si sviluppò grandemente il buddismo, che era appunto uno dei centri principali di educazione buddista, anche in Afghanistan, credo. Ho incontrato alcune persone del Tirkistan che prima apparteneva alla Russia, adesso è una nazione indipendente. Alcuni professori mi hanno incontrato e mi hanno detto che il buddismo si propagò bene in Kirghizistan e mi hanno detto che c'era una connessione fortissima col Tibet, dal punto di vista, queste sono delle scoperte archeologiche che hanno fatto, e mi hanno fatto vedere le foto che hanno trovato, queste cose che hanno trovato in Kirghizistan, dove sulle rocce c'era l'iscrizione Om Mani Padme Hum, dei mantra. P- poi dall'Afghanistan, appunto prima era in Afghanistan, poi andò in Kirghizistan, in quelle che erano le federazioni russe. Poi ancora in India c'era questa università del Nalanda dove fiorirono Nagarjuna, il grande maestro Nagarjuna, con tutti i suoi discepoli. In quel momento entrambe le tradizioni del buddismo venivano insegnate, sia quella pali che quella sanscrita. E il sanscrito diventò un po' come la lingua più scolastica, filosofica, mentre invece per propagare il Dharma Nagarjuna usò principalmente il sanscrito. Infatti, detto dagli esperti sanscriti, che gli scritti di Nagarjuna sono incredibili dal punto di vista linguistico. Ho parlato con alcuni eruditi di sanscrito che hanno detto che gli scritti di Nagarjuna, dal punto di vista scolastico, anche della lingua, della letteratura, è incredibile. Poi in seguito il Dharma si propagò appunto in Vrikamalashila, un'altra università monastica dove viveva il grande Atisha. E anche lì c'era la tradizione sia pali che sanscrita. E dopo il buddismo, poi al momento in cui arrivò il re Akshobhya, la tradizione in pali di buddismo si propagò anche in Sri Lanka, in Burma. Ho incontrato due monaci burmensi in Australia. No, devo ascoltare in inglese cosa sta dicendo. C'erano delle discussioni per quanto riguarda un po' delle disquisizioni filosofiche, se l'Abhidharma erano le parole di Buddha oppure scritte da alcuni altri Arhat. I burmesi dicono che queste tradizioni erano scritte dagli Arhat, e da un momento che questa stessa tradizione è presente anche in Tibet, in Sri Lanka invece dicono che le sette Abhidharma sono state parlate da Buddha stesso. Comunque queste tradizioni, queste queste nazioni come Burma, Sri Lanka seguono il buddismo Hinayana e principalmente la tradizione del Pali, insegnato del Pali, col Pali. Poi il buddismo anche si propagò, continuò e si propagò intorno al IV-V secolo in Cina, per esempio 300-400 anni prima di arrivare in Tibet. Poi dalla Cina andò a Vietnam, Corea, Laos e anche alla fine anche in Giappone. E in queste nazioni il buddismo che si propagò fu il buddismo Mahayana e anche le scritture e le pratiche tantriche. Le tradizioni del tantra, il tantra dell'azione, dell'attività e dello yoga, le prime tre. Poi arrivò verso il VII secolo, si propagò in Tibet, il buddismo, e dal Tibet si propagò in Mongolia. Però prima di propagarsi in Mongolia c'era anche un momento che c'era questa strada, che era la strada della seta, e attraverso questo tipo di autostrada, diciamo, della seta, che il buddismo fece anche, la sua presenza arrivò in Mongolia dal Tibet. E questo avvenne appunto dal punto di vista storico, dal punto di vista del quando c'era in Tibet regnavano i Sakya. Era ancora sotto il dominio dei comunisti. Il Dharma non era praticato. Poi c'erano dei monaci vecchi mongoli che facevano le loro preghiere in tibetano. Questi monaci anziani non parlavano in mongolo, ma potevano scrivere in tibetano. Infatti io gli ho scritto in tibetano e mi hanno riscritto indietro in tibetano. E i mongoli dicono che era più di beneficio, c'erano più benedizioni a recitare le preghiere in tibetano che in mongolo, così come noi tibetani diciamo che dirlo in sanscrito c'è più benedizione. Per cui la tradizione sanscrita fu tradotta principalmente in tibetano e in cinese. Oggigiorno i tibetani e i cinesi sono le sorgenti principali degli insegnamenti Mahayana. Alcuni dicono anche che in ogni caso le traduzioni in tibetano sono migliori, più affidabili di quelle in cinese. Torniamo un attimo in passato. Questo grande maestro Shantarakshita, indiano, che propagò all'inizio il buddismo in Tibet ed era uno dei maestri del Nalanda, e arrivò in Tibet che aveva circa 70 anni, 70, e visse quasi per 100 anni. E dal momento che i tibetani considerano Shantarakshita molto speciale, esagerano la lunghezza della sua vita e dicono che è vissuto fino a 900 anni. Qualcuno mi ha detto che una parte del corpo di Shantarakshita, il volto di Shantarakshita, era come preservato ancora a Samye, nel monastero di Samye che lui fondò. Per cui sia che ha vissuto 90 anni o 900, questo potrebbe essere controllato analizzando quelle sue reliquie. Comunque Shantarakshita era un grande maestro. Compose questo il compendio il compendio della via di mezzo. Ma di amica Lanka. E lui era un era come il fondatore della tradizione filosofica che si chiama Madhyamika Yogacharya, ed era un personaggio che possedeva una grande capacità analitica e logica, era come il gioiello sulla corona degli eruditi. Se noi studiamo i suoi testi di cognizione valida, sono veramente complicati, difficili. Quindi venne in Tibet e compose La luce della via di mezzo, un altro testo di Madhyamika, e anche il Gomring, che sono gli stadi di meditazione. Lui e Shantarakshita cui io dico sempre che noi tibetani seguiamo perfettamente la tradizione della pratica dell'Università del Nalanda, dei grandi eruditi del Nalanda. E dal momento che siamo nel Nalanda, dal momento che seguiamo Shantarakshita, che era un grande erudito di logica e di madhyamika, per cui noi lo dicevo con orgoglio, che siamo detentori della tradizione del Nalanda. Quando ci fu pericolo di degenerazione della tradizione pura del Nalanda, allora il maestro Kamalashila venne in Tibet e fece questo famoso dibattito col maestro cinese Hashan, che enfatizzava la meditazione non concettuale sull'insegnamento e sull'analisi, e lo sconfisse in questo modo, preservando puramente la tradizione del Nalanda. Ho incontrato moltissime persone veramente erudite, cinesi, giapponesi, ho avuto discussioni con loro e mi hanno detto chiaramente che loro non hanno la profondità e la vastità dell'insegnamento di Buddha come preservato dai tibetani. Questo mi fa molto contento. Non con un orgoglio ordinario, ma proprio anche questi grandi altri eruditi delle tradizioni giapponesi e cinesi me lo vengono a dire, che la profondità, la completezza degli insegnamenti di Buddha come sono preservati dai tibetani non l'hanno. In Madhyamika, quando si dice che sulla base di parla dei sutra che sono interpretativi, per esempio il sutra spiega il pensiero, eccetera. Insomma, ci sono sembra che adesso ho anche incoraggiato a tradurre in cinese il commentario di Madhyamika di Chandrakirti, che si chiama Delle chiare parole, e anche il supplemento, perché sembra che sia solo il testo radice tradotto in cinese, ma non quegli altri. E queste traduzioni avvengono dal tibetano, perché sembra che le traduzioni tibetane dal sanscrito siano le più affidabili e di grande qualità. Ci sono comunque tantissime altre scritture che non sono state tradotte in tibetano e che sono invece state tradotte in cinese. Abbiamo una tradizione incredibile di studio, di pratica in Tibet sulla base di quelle che sono il Kangyur e il Tengyur, cioè tutte le scritture dei sutra dei Buddha, i sutra dei Buddha e dei commentari. Abbiamo questi centinaia, migliaia di monaci e di monache che studiano questi testi, per cui voi siete che siete i detentori e i sostenitori della tradizione pura del Nalanda. Cercate di studiare bene con la consapevolezza della responsabilità che avete nel mantenere questa tradizione, e non solo studiate, ma mettetelo in pratica. Proprio come ha detto Gerimpoce, l'Amazon K all'inizio studia, ascolta l'insegnamento, poi rifletti questo insegnamento, poi metti questo insegnamento in pratica, meditando. E dedica i meriti per il beneficio degli esseri senzienti, per la propagazione degli insegnamenti nel mondo, per cui noi dobbiamo seguire questo esempio. In uno dei testi della disciplina monastica Vinaya, c'è una citazione di qualcosa che ha detto questo Arat, che si chiama Saga, che dice che per rendere significativa la vita meditando, non pensare che solamente indossando le robe, i vestiti da monaco, fa sì che la tua vita sia significativa. Devi anche praticare, studiare e meditare. Per cui, anche se siamo monaci o monache, ma non abbiamo niente da mostrare dal punto di vista della nostra pratica di meditazione, e siamo così, rimaniamo solo monaci dal punto di vista di indossare i vestiti, insomma, non è eccellente. Per cui non accontentatevi del solo indossare i vestiti dal monaco, ma anche studiate e praticate. Quando stavo leggendo queste citazioni che leggevo di questo Arat, ho pensato che fosse veramente vero quello che diceva. Altrimenti, come Khyaja Papon Karimpo ci ha detto, colui che diventa molto, molto razionale e testardo con la logica, anche se il Buddha venisse direttamente a beneficiarlo, non sarebbe in grado di beneficiarlo. Poi ci sono anche delle discussioni nel passato di alcuni che contrastavano dicendo che gli insegnamenti Mahayana non erano insegnamenti puri di Buddha, ma questi sono stati confutati da molti dibattiti e spiegazioni di Nagarjuna, di Buddha Palita, Baba Viveka, Chandrakirti. Per cui anche al giorno d'oggi ci sono alcuni che dicono che gli insegnamenti Mahayana non sono veri insegnamenti di Buddha. Anche fra i cinesi, fra i buddhisti cinesi, ci sono alcuni che dicono così. per esempio nella tradizione burmense si pratica molto bene il vinaya, praticano anche la consapevolezza del sé grossolano, quello sottile non sono sicuro, però praticano bene anche la concentrazione e l'analisi speciale. Per cui ho sentito... E mi disse, questo monaco che incontrai, un monaco bellissimo, molto puro, in cui mi ha fatto generare fede, mi disse, noi siamo uguali, siamo seguaci di Buddha, ma c'è una grande differenza. Ci sono delle grandi contraddizioni, io ho detto sì, ci possono essere delle contraddizioni, delle differenze, però la pratica del buddismo, la base, che è il Vinaya, la disciplina morale della moralità, la nostra tradizione del Vinaya viene dalle Muli Sadastivedi, una tradizione sanscrita, mentre invece voi seguite la tradizione Theravada, del Pratikmosha Sutra scritto in Pali, del Sutra del Vinaya scritto in Pali. Per esempio nella nostra tradizione tibetana ci sono 253 voti dei monaci, mentre nella tradizione burmese ce ne sono 223, mi pare. Li ho studiati un pochettino, ho fatto un po' di ricerca su queste differenze. Per esempio, per quanto riguarda i voti dei monaci e monache, ci sono i quattro voti radici, i 13 rimanenti sono uguali. Invece ci sono delle altre sezioni di voti che hanno un po' di differenze per quanto riguarda nella nostra traduzione. Ci sono delle differenze di enumerazione per quanto riguarda i voti della disciplina monastica. Ci sono, per esempio, noi nella tradizione tibetana ci sono 90 infrazioni principali, mentre invece nella tradizione pali ce ne sono 92. Poi ci sono delle piccole differenze. Quando parlavo con questi monaci burmensi che ho incontrato, gli ho parlato in dettaglio di queste differenze che sapevo del Vinaya, e erano molto sorpresi della mia conoscenza, e anzi non solo, erano sorpresi, mi hanno detto, ah, anche voi avete la pratica del Vinaya, della disciplina morale? Ci sono noi abbiamo dei testi in tibetano che sono immessi in versi per quanto riguarda tutti questi voti, per cui posso considerare che ho rappresentato la mia tradizione bene. In passato, quando in Tibet venivano gli stranieri, vedevano esteriormente che i lama sono considerati così importanti, così preziosi. E hanno chiamato il buddismo del Tibet lamaista, proprio sulla base di questa impressione superficiale che hanno avuto vedendo come le tradizioni e le pratiche consideravano così importanti il maestro. in realtà senza considerare quelle che sono invece le anche ci sono tutti questi nomi strani che abbiamo adesso, queste che chiamiamo appunto delle pratiche per distruggere il nemico, e queste quelle che in realtà vogliono dire delle altre cose, però sono state comprese in un modo sbagliato, e queste non hanno contribuito a sostenere quello che è appunto la situazione del Tibet. Nella pratica del Tantra ci sono tante pratiche che si fanno che hanno dei nomi, come distruggere il nemico, gli ostacoli e così via. Per esempio, quando recitiamo il mantra del Buddha della medicina, lo recitiamo per eliminare le malattie, però non so se ci sia una persona che dopo aver recitato il mantra del Buddha della medicina non si sia più ammalato. Per cui sto parlando piuttosto liberamente di quello che mi passa per la mente in questo momento. Io recito il mantra del Buddha della medicina, però sono dovuto andare all'ospedale per farmi togliere i calcoli alla cistifelia. Qui la responsabilità principale di sostenere il Dharma viene da coloro che praticano il Vinaya, dai monaci e dai monache, perché il Vinaya è proprio la radice degli insegnamenti di Buddha. Quando i primi occidentali arrivarono in Tibet, basandosi solamente sulle apparenze esteriori, allora hanno visto cose diverse. A volte c'erano delle persone che sembravano dei monaci, che avevano famiglia. Per cui a questo punto cominciano a chiedersi: è un monaco con la moglie o senza moglie, così come sta succedendo anche in Mongolia, in un momento molto difficile per la preservazione del buddismo. C'erano molti monaci mongoli che avevano anche famiglia. Però è una situazione piuttosto speciale, diversa per loro. Per esempio, l'abate del monastero, un po' di anni fa, mi introdusse una ragazza che mi disse: questa è mia figlia. E dico: bene. Cioè, per cui dobbiamo... per cui è un po' una situazione strana quando devi chiedere se è un monaco con la moglie o senza moglie. Non anche al tempo del re Trisong Densen, quando Padmasambhava e Shantarakshita erano insieme, fecero una distinzione molto chiara tra coloro che sono monaci e coloro che sono laici. Per cui non va bene avere delle persone che indossano e che pretendono di essere monaci, e però d'altra parte non sono monaci veramente, hanno moglie, figli, eccetera, si mettono e usano i vestiti da monaco. Recentemente ho visitato la Polonia e ho incontrato un professore, una signora, che era una ricercatrice della Mongolia, e mi ha detto che alcuni monaci mongoli gli dissero a lei che dal momento che sono nel XX secolo sono dei monaci con mogli. E questa persona ricercatrice mi chiese: ma è possibile essere monaco con moglie? Dice: lasciamo perdere, lasciamo stare anche cioè proprio parlavano di essere monaci e avere moglie. Io l'ho detto a questa ricercatrice, questo è impossibile, se sei monaco non puoi avere la moglie. La tradizione monastica è stata iniziata da Buddha, dove i monaci si distinguono perché non hanno famiglia, non hanno moglie, hanno il voto di celibato. Non c'è, questa cosa non va cambiata, solamente perché questa persona la pensa così, per quella persona la pensa in quel modo, allora posso avere. Questa cosa non funziona così. In, per esempio, nella pratica del Tantra, per esempio, dal punto di vista della disciplina monastica che è stata formulata da Buddha stesso, questo è così. Per cui se non sono abituati di essere monache, se volete essere dottrici e praticare il tantra, smettete di indossare le vostre abiti da monaci e fate quelle pratiche lì. Quando questi monaci burmesi mi hanno detto che abbiamo delle grosse differenze, pensavo, ma cosa si può fare? Non è colpa loro se la pensano così. E gli ho detto che le loro differenze erano solamente nel modo differente di contare i voti, ma le pratiche erano le stesse. E lui anche ha detto loro che se avete tempo vi vorrei invitare i monaci di Theravada a discutere il Vinaya, la disciplina morale, con i monaci tibetani. Perché ci sono cose che noi potremmo imparare da voi, dalla vostra esperienza, e cose che voi potreste anche imparare dalla nostra esperienza. Per cui vi ho invitati a uno scambio di esperienza, perché è importante conoscersi. E loro erano contenti. Non abbiamo ancora deciso quando faremo questo convegno. Per esempio c'è anche la tradizione delle Bhikshuni, che non c'è in Tibet. Vorrei discutere con loro se le Bhikshuni devono essere ordinate dal Sangha, dai Bhikshu, oppure no. Ci sono parecchi dubbi e sospetti anche dalla parte loro che il buddismo Mahayana non è l'insegnamento di Buddha. Specialmente per quanto riguarda il Tantra, che dicono che lo considerano quasi una tradizione indù. E anche che è mischiato con la religione indigena tibetana, il Bon. Ci sono anche persone che dicono che io non insegno il buddismo. E allora questi gli hanno chiesto, ma qual è il vero buddismo? Ma sono scappati via, non hanno risposto. Alcuni dicono che questi erano coloro che non accettano il Mahayana come insegnamenti di Buddha. In particolar modo il Vajrayana.
In generale io che cosa dico? Dico che se non accetti la tradizione sanscrita del buddismo,
allora non puoi asserire quelli che sono i quattro corpi supremi di Buddha, e se non puoi asserire i quattro corpi supremi di Buddha, allora Allora, puoi solamente dire che Buddha era un individuo che era così, una brava persona, gentile. La ragione per cui dico queste cose è che ho incontrato un professore di un'università coreana che era contento di vedermi, mi ha detto che stava scrivendo la storia della vita di Buddha, e disse che stava comparando Buddha con me. E io sono rimasto veramente sbalordito. Un Buddha che si è sforzato per tre eoni infiniti per diventare quello che è, e alla fine ha ottenuto lo stato di Buddha, come può comparare una persona così con me, che sono un essere ordinario? Questo perché? Perché questo professore non aveva capito bene qual era la realtà del Buddha, dei quattro corpi supremi, così come è insegnato nell'insegnamento Mahayana. Anche, non solo, dal punto di vista di provare le quattro nobili verità, nel trattato di ragionamento di logica, le quattro nobili verità vengono analizzate logicamente, dove si dice che le afflizioni mentali non sono permanenti, possono essere eliminate dai loro poteri opponenti. Per cui Dharma Kirti, nel trattato di logica, prova razionalmente l'esistenza della verità della cessazione. Senza avere le scritture Mahayana del veicolo universale e senza la logica Mahayana, diventa molto complicato, molto difficile riuscire a provare logicamente i quattro corpi supremi di Buddha. Per cui, anche per avere una comprensione totale, precisa, dei quattro corpi di Buddha, inoltre è importante basarsi sulla tradizione del Tantra, che spiega come questi sono basati sui 20 sottili elementi sottili. Ci sono queste... la pratica dei tre veicoli, il Vinaya, esteriormente uno assume la pratica del Vinaya, interiormente assume la pratica del Mahayana, del Bodhisattva, e segretamente quella del Tantra. Qui dobbiamo essere in grado di capire queste differenze e come si complementano sulla base di ragioni logiche, in modo che saremo anche in grado di spiegarlo agli altri, logicamente. Per cui, visto che queste tradizioni vengono dal passato, si sono propagate, esistono oggigiorno, è giusto approfondirle, comprenderle. Altrimenti, pensare di essere buddhisti e senza aver analizzato profondamente queste cose Non ha troppo significato. Per cui adesso, in questo momento, abbiamo la completezza totale degli insegnamenti di Buddha. Se noi non abbiamo compreso con ragioni logiche come questo avviene, e qualcuno arriva e ci fa delle domande, non saremo in grado neanche di rispondere a quelle domande, apriremo solamente così sorpresi. Per cui niente, queste sono cose che vengono dalla mia esperienza, ho imparato, ho pensato che sarebbe stato beneficio parlarvene. Per cui tra i nostri maestri il gioiello della corona è Nagarjuna, il testo che guarderemo è
la lode al trascendente, e questo testo è un po' di introduzione al buddismo. Dopodiché, per quanto riguarda la pratica vera e propria del buddismo, dopo averlo imparato, conosciuto, la pratica che si chiama la pratica completa dall'A alla Z su uno stesso cuscino, ed è la approcceremo con il testo del maestro Tisha, che è la lampada del sentiero. Ci sono anche qui molti tibetani che vengono dal Bhutan, che sono Nyingmapa, che seguono la tradizione Nyingmapa, per cui ho pensato che sarebbe stato di beneficio insegnare anche un testo di questo maestro Nyingmapa, di Lochen Rajampa, che si chiama La mente a riposo, confortevole. Ho ricevuto questo assieme ai sette tesori di Lonchenpa, e poi dopo voglio anche insegnare i sonetti dell'esperienza spirituale di Lamazon Kappa, di Gerinpoche. E ho pensato che questi insegnamenti, sarebbe bene che voi abbiate il testo, perché vi sarà di utile durante gli insegnamenti, ma anche dopo, per continuare a leggerli, studiarli e integrarli nella vostra pratica. Poi diamo i voti anche del praticante laico e quelli della generazione di Bodhicitta. Ci vediamo a luna. Facciamo la cerimonia di Bodhicitta dopo.